e sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riuniti davanti a lui tutte le genti. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assedato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei figli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei figli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. Thank you.
Amém.
Sendo dato Gesù Cristo.
Sempre sia dato.
E allora, cari fratelli e care sorelle, oltre a darci la possibilità di ricordare in modo speciale i nostri cari defunti, questa commemorazione, perché è così che si chiama, commemorazione di tutti i fedeli defunti quest'anno, ricorrenza liturgica, ci porta anche a pensare e a meditare sulle realtà eterne. Il Vangelo di oggi ci parla chiaramente del giudizio, al quale andremo incontro tutti, andremo incontro tutti quanti. Ci troveremo tutti davanti al Signore. Il giudizio al quale noi andremo incontro nel momento del nostro passaggio da questa vita a quell'eterna, a meno che il Signore non torni prima, sarà un giudizio sì definitivo, ma temporaneo. Perché? Perché il giudizio definitivo sarà quando il Signore tornerà a giudicare i vivi e i morti. È vero che il Signore è misericordioso, ma qui Gesù in persona, nel Vangelo di Matteo, che abbiamo ascoltato, ci parla chiaramente di un giudizio o per la gloria o per la condanna. Quindi non bisogna dimenticarsi che esiste la salvezza, ma che esiste anche la perdizione. Esiste anche la condannazione eterna, non c'è solo la gloria eterna. Chi crede che esiste solo la gloria perché il Signore è misericordioso, cade in un tranello che gli impedisce di essere scrupoloso nel suo cammino, nelle sue scelte e in ciò che fa. Perché tutto quello che noi facciamo, e Gesù ce lo spiega molto bene, tutto quello che noi facciamo ha un peso. Tutto quello che noi facciamo o è un qualche cosa che ottiene un risultato positivo oppure ottiene un risultato negativo. E tutto quello che facciamo, Gesù ci dice chiaramente, rivolto al nostro prossimo e rivolto direttamente a lui. È molto chiaro questo. Noi questo aspetto facciamo fatica a capirlo, facciamo fatica a mettere in pratica questo insegnamento di Gesù, ma è molto chiaro. Quando io faccio qualcosa a qualcuno, o in positivo o in negativo, quella mia azione è diretta al Signore. Quindi quando io faccio qualcosa per qualcuno, non la faccio per una persona, la faccio per il Signore. Perché? Non perché non debba farlo per qualcuno, perché quando si ama Dio, ma si ama anche il prossimo. Ma perché noi dobbiamo comprendere che nelle persone Cristo è presente, perché tutti noi formiamo il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Il corpo è uno solo, il cui capo è Cristo, ma tutti siamo membra dello stesso corpo. Quindi tutto quello che noi facciamo al nostro prossimo è rivolto alla persona di Cristo. E questo noi dobbiamo capirlo, perché è importante e fondamentale per il cristiano. Quindi quando io faccio qualche cosa, qualunque cosa per qualcuno, la devo fare con amore e con impegno, perché qualunque cosa io faccia per gli altri, l'ho fatta, è una qualche cosa che ho fatto a Cristo, in persona. Ve lo dicono chiaramente, ma quando, Signore, noi ti abbiamo visto, ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere, quando ti abbiamo visto forestiere ti abbiamo ospitato, nudo ti abbiamo vestito, quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere siamo venuti a visitarti. E il Signore gli risponde: in verità vi dico
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Dice chiaramente, tutto quello che avete fatto agli altri l'avete fatto a me. E questo lo dice ai giusti, ma anche a quelli che saranno posti alla sua sinistra, quelli destinati purtroppo alla dannazione, dirà la stessa cosa. Tutto quello che avete fatto agli altri l'avete fatto a me. Quindi qualunque cosa di bene che noi facciamo e qualunque cosa di male che noi facciamo è diretta a Cristo. Anche quando noi facciamo qualcosa per qualcuno e poi diciamo, ah ma io ho fatto questo, questa persona adesso è ingrata, non è un problema nostro quello, non è un problema che ci riguarda. Anche perché se balena questo pensiero nel momento in cui qualcuno o si mostra ingrato o noi per qualche motivo che ci scomoda rifacciamo quello che abbiamo fatto per giustificare poi le cose sbagliate che abbiamo fatto dopo, noi stiamo facendo un peccato contro il Signore, non contro la persona. Perché il bene che abbiamo fatto è rivolto al Signore. Il male che facciamo è rivolto al Signore, non è rivolto alle persone. Certo, facciamo male alle persone. Possiamo essere causa di sofferenza per le persone, possiamo essere deludenti per le persone. Ma di conseguenza lo siamo per il Signore. Quindi quando noi diamo una carezza, quando noi diamo un sorriso, quando noi diamo conforto, noi diamo un sorriso al Signore. Noi diamo una carezza al Signore, noi confortiamo il Signore. Quando confortiamo qualcuno che soffre, che piange, pensiamo pure di essere nel Getsemani a consolare il Signore che soffre nell'orto degli ulivi. Pensiamo pure quello, perché così è. Così è perché, come abbiamo detto, molti santi, quando facevano qualcosa per i malati, per i moribondi, sapevano di fare quel che facevano a Cristo, perché vedevano Cristo nell'ammalato, vedevano Cristo nel povero. Padre Pio disse una cosa quando fondò la Casa Sollievo della Sofferenza: nel povero c'è Gesù, nel malato c'è Gesù e nell'ammalato povero c'è due volte Gesù. Questa commemorazione dei defunti che è a cavallo della festa dei santi, non a caso possiamo guardare i santi per comprendere proprio che tutto quello che noi facciamo è rivolto al Signore. Quindi mai devono esserci screzi tra di noi come cristiani che vengono tirati alla lunga, risentimenti, mai, non dobbiamo mai coltivare questi sentimenti dentro di noi. Dobbiamo sempre andare oltre queste cose. Certo, siamo umani, al momento umanamente ci viene da prendercela per certe situazioni, ma non dobbiamo fossilizzarci in quelle cose, dobbiamo andare oltre, dobbiamo essere predisposti verso gli altri, dobbiamo essere inclini al perdono, dobbiamo essere predisposti a fare il bene sempre e a qualunque costo. Perché quando noi ci comportiamo in questa maniera, noi rispondiamo al Signore a quello che Lui ci chiede, corrispondiamo alle sue aspettative. Il Signore si aspetta da noi che siamo coloro che, non per un motivo specifico, ma semplicemente perché noi stiamo con Lui e siamo con Lui, noi siamo quelli che vanno a visitare i carcerati, vanno a visitare gli ammalati, vanno a confortare i sofferenti, senza entrare nel giudizio, perché anche in questo che Gesù dice è chiaro che noi non dobbiamo essere pregiudizievoli. Per esempio, se parla di carcerati, dice che addirittura che nei carcerati c'è lui, magari un in carcere perché ha ammazzato qualcuno, quindi per noi la sentenza di condanna è garantita. Ma invece non è questo il Signore. E questo è il motivo anche per il quale noi preghiamo per i defunti. Ci sono persone per le quali noi preghiamo che delle volte sembra che non abbia senso pregare per loro. Per esempio, persone che nella vita non si sono mai interessati di Dio, non si sono mai interessati di niente di quello che riguarda la vita spirituale, poi ad un certo punto ti trovi a dover pregare per loro. Allora, certo che sicuramente la situazione cambia. Un conto è chi ha camminato sulla via del Signore, un conto è chi non ha camminato. C'è una differenza. Beh, questa differenza l'abbiamo vista nel Vangelo stesso, la dannazione ci sarà per qualche motivo, però siccome noi non sappiamo, non conosciamo tutto di una persona, il suo interiore, allora noi non ci resta che pregare, non ci resta che pregare. Difatti non è detto che se noi preghiamo per qualcuno che per qualunque motivo non si è salvato, sbagliamo. No, noi non sbagliamo, perché comunque il Signore sa raccogliere le nostre preghiere e sa far sì che ne benefichino altre anime, che ne benefichino altre anime. La preghiera non è mai persa, questo dobbiamo intanto capirlo. Anche se io prego per un'anima, spesse volte noi magari preghiamo per i nostri parenti defunti, e facciamo bene a farlo. Magari un parente per il quale preghiamo non è salvo, quindi dici, ma io cosa sto pregando inutilmente allora? Se non so se è salvo o se non è salvo, il Signore saprà raccogliere quelle preghiere, sa raccogliere quelle preghiere e far sì che ne benefichino delle altre anime. Però noi non dobbiamo mai pensare, quella persona, ma cosa prego a fare per quella persona? Bestemmiava, non andava a messa, si ubriacava, faceva questo, faceva quello. È vero, se una persona ha vissuto così lontano da Dio, sicuramente non è la nostra preghiera che poi lo salva, perché è la condotta di vita che salva o che non salva. Se la mia condotta di vita è conforme all'essere la sequela di Cristo, certo che noi ci salviamo, ma se la nostra vita non è la sequela di Cristo, è Cristo la salvezza, se tu non l'hai seguito non ti salvi. Però ci sono dei punti che a noi possono sfuggire, che non conosciamo, che non sappiamo. Ad esempio, una persona che non ha conosciuto Dio nella sua vita, magari non è stato capace di andare oltre a quello che è stato l'insegnamento che ha ricevuto dalla sua famiglia. Se nella sua famiglia nessuno gli ha insegnato chi era Dio, non gli ha insegnato a camminare secondo l'insegnamento delle Sacre Scritture, non gli ha insegnato a pregare, non gli ha insegnato ad andare in chiesa a ricevere l'Eucaristia, ad ascoltare il Vangelo, a pregare, e ovviamente quella persona è sicuramente responsabile per se stessa, ma comunque sono responsabili coloro che non gliel'hanno insegnato. Quindi il problema qual è? Che noi dovremmo rispondere non solo di noi stessi, ma dovremmo rispondere anche di quello che abbiamo fatto per gli altri, se abbiamo fatto tutto il possibile per portare gli altri sulla strada della salvezza. Per quello che è importante la nostra testimonianza, e spesso noi parliamo di quanto è importante la nostra testimonianza, perché anche tutto quello che noi facciamo per gli altri ha un peso, ha un peso davanti al Signore. Quindi noi dobbiamo sicuramente sempre pregare per le anime dei defunti. La Chiesa lo fa sempre, fondamentalmente, perché in ogni messa si ricordano i defunti. E sarebbe bello che noi non aspettassimo questo giorno per ricordarci di pregare per i nostri defunti, perché è importante farlo, perché è importante farlo. Soprattutto per tutto quello che riguarda le conseguenze dei peccati, implorare la misericordia di Dio per le anime dei nostri defunti è importante. Perché? Perché la preghiera ha sempre benefici. Per esempio, se io prego per un defunto che non è salvo, ma io nella mia famiglia sto pagando le conseguenze di quelli che sono i suoi peccati, la mia preghiera è utile per quello, per risolvere queste situazioni, per risolvere quelle che sono le conseguenze che io mi trovo a dover affrontare a causa di quello che è stato fatto da altri. Quindi non è mai vana la preghiera, è importante pregare. Poi per i defunti si possono fare tantissime cose, oltre la messa, che è importantissima, e il rosario, che sono le due cose fondamentali. Dalle rivelazioni che abbiamo ricevuto dai mistici, noi sappiamo che è molto importante la Santa Messa per le anime dei defunti e la preghiera del rosario. Ma ad esempio anche il gesto che si usa fare, soprattutto in questo periodo, di andare a portare i fiori, no? Quello è un gesto che ha grande valore, accompagnato ovviamente dalla preghiera. Certo che se io vado lì e metto i fiori, me ne vado, non serve a niente, ma se quel gesto è accompagnato dalla preghiera, è un atto veramente di pietà, di misericordia per i defunti. Per esempio, a me piacerebbe una volta che tutti quanti andassimo nel cimitero a pregare, andare a portare i fiori su quelle tombe dove i fiori non ci sono, dove quelle tombe che sono state completamente dimenticate. È molto triste vedere questo. Io al cimitero ci vado poco, ma quelle poche volte che ci sono andato, la cosa più triste era vedere le tombe completamente abbandonate. O chi, per evitare di dare fastidio, prende due fiori finti e li mette lì ed è a posto. Ma queste sono veramente cose tristi, sono veramente cose tristi. Anche perché il fatto di portare i fiori, a cosa serve? Che senso ha portare i fiori? è un senso per ricordare la vita eterna, il paradiso. In paradiso ci sono fiori, in paradiso c'è gioia. Sicuramente loro che sono di là, soprattutto quelli che sono salvi, non avranno della morte l'idea che abbiamo noi, perché stanno vivendo comunque in una condizione bella, dove sono alla presenza del Signore, dove sono con Dio. Quindi di certo il fatto che ci sia che ci sia questo gesto da parte nostra ci fa vedere in terra anche, ci fa rispecchiare in terra queste tombe adornate di fiori, che i defunti comunque sono in un bel luogo. Dove ci sono i fiori, cosa vuol dire? Che c'è vita. Se non ci fosse vita non ci sarebbero i fiori. Ecco, e allora adesso mi fermo un attimo perché ho intravisto il viso di una persona e la voglio salutare. Sorella Marisa, sorella Marisa. Bentornata tra noi. Ecco, allora, capite, i nostri gesti sono importanti. Anche portare le candele benedette, i ceri benedetti, accendere anche a casa, non c'è bisogno di andare necessariamente al cimitero. Quando accendiamo i ceri benedetti, noi li accendiamo per implorare che cosa? La protezione del Signore, perché i ceri benedetti, come sappiamo, raffigurano la luce di Cristo risorto. E la morte dei nostri defunti è legata alla resurrezione di Cristo. Quindi accendere i ceri benedetti per pregare per le anime dei defunti, per pregare per... è importante. Anche l'uso dell'acqua benedetta è legata ad aiutare le anime dei defunti. Anche quando ci facciamo il segno della croce, possiamo aspergere un po' di acqua perché questo gesto vada in aiuto alle anime che hanno bisogno di essere soccorse dalla nostra preghiera. Ecco, quindi non bisogna mai pensare che non è importante pregare anche per loro. È importantissimo, ci sono stati santi che sono stati devotissimi. Pensiamo per esempio alla Beata Anna Maria Taigi. La Beata Anna Maria Taigi aveva una grande devozione per le anime dei defunti, ma non solo, ce ne sono tantissime. Santa Geltrude che ha ricevuto anche, o ha ricevuto, ha composto comunque una preghiera in suffragio delle anime del purgatorio, o anche quando noi in Venerdì Santo diciamo la preghiera alla croce in suffragio delle anime. Allora bisogna sempre pregare per loro, anche perché noi purtroppo siamo legati alla fisicità, quindi quando viene a mancare la fisicità noi pensiamo al distacco, no? In realtà spiritualmente non c'è nessun distacco, in realtà non esiste questo distacco. Perché? Perché l'anima, essendo immortale, vivendo in Dio, più il mio rapporto con Dio è profondo, più io ne risento di meno di questo distacco. Certo, fisicamente sì, ma spiritualmente no. Anche perché la vicinanza in realtà è molto più profonda di prima. Perché quando una persona vive è legata al tempo e allo spazio. Quando invece una persona muore, diciamo fisicamente, la sua anima non è più legata al tempo e allo spazio, quindi tutte quelle persone che noi avremmo avuto volere vicino quando erano vive, non abbiamo avuto la possibilità per la distanza, per tutto quello che comunque ci divide, ci separa, dopo la morte questo problema non c'è più, perché comunque in Dio noi li abbiamo sempre vicino a noi, in Dio noi li abbiamo sempre vicino a noi. Quindi la cosa importante è che noi camminiamo in una maniera tale da poter con le nostre preghiere aiutare sia le persone vive ma anche le persone defunte, perché più noi siamo vicino a Dio più la nostra preghiera è efficace, più va a beneficio di tutti. Questo è importante. Quindi la commemorazione dei fedeli defunti di oggi vuole ricordare a tutti, no, di ricordarsi di pregare per le anime dei defunti, perché è importante. La Chiesa lo fa sempre, tutti i giorni quando si celebra la messa si ricordano i defunti. Non è che c'è qualche volta in cui la Chiesa li abbia dimenticati, si ricordano sempre. Quindi sarebbe molto importante che anche noi impariamo insieme a quelle che sono tutte le devozioni importanti e fondamentali che noi coltiviamo nella nostra vita spirituale, coltivare anche l'aspetto di pregare per i defunti. Per esempio, anche quando si prega il rosario, no? È bene sempre raccomandare le proprie intenzioni e ricordarsi di pregare per le anime dei defunti, offrirlo anche per loro. Anche se qualunque cosa, cioè non è che la preghiera debba essere per forza indirizzata a una cosa sola, anche se io sto pregando il rosario per chiedere una grazia in particolare, per chiedere un aiuto in particolare, questo non mi vieta di ricordare, dire: Signore, io ti offro questa preghiera per le mani di Maria, soprattutto quando si prega il rosario, si può invocare l'intercessione degli arcangeli, l'intercessione degli angeli, dei santi, poi dice: per queste intenzioni, per questa grazia, per la mia famiglia, per i miei amici, per gli ammalati, per i sofferenti, particolarmente per questa persona, particolarmente per chiedere questa grazia, e desidero, Signore, presentarti in questa preghiera tutte le anime dei defunti che necessitano aiuto. Perché non farlo? No? Imparare a farlo, pregare per i defunti, è molto importante, molto molto importante. Anche perché poi, dicevamo prima appunto un discorso che noi non sappiamo, ma che comunque certo che dalle Sacre Scritture abbiamo delle indicazioni ben precise, perché o ti salvi o ti perdi, una via di mezzo non c'è. C'è anche il discorso appunto, come abbiamo visto nel libro dei Maccabei tante volte, di quanto sia utile pregare per i defunti. Anche perché poi c'è un passo della scrittura che dice che il Signore salva anche coloro che sembrano perduti. Quindi nella misericordia di Dio, che è così immensa, noi non siamo capaci di poter vedere tutto. Siamo limitati, noi non siamo purtroppo onniscienti. Il Signore sa tutto, conosce tutto, vede tutte quelle cose che noi non siamo capaci di vedere. Quindi quello che noi possiamo fare è sempre ricordare con amore tutte quelle anime, anche quelle che non conosciamo, soprattutto quelli che non conosciamo, soprattutto quelli per i quali nessuno prega, quelli che nessuno ricorda mai, quelli che sono completamente dimenticati. Anche perché pensate, una persona anche che ha fatto parte, che ha appartenuto a una famiglia che non è una famiglia di preghiera, non è una famiglia che è vicina al Signore, quella persona purtroppo di preghiere ne arriveranno ben poche, quindi tocca a noi pregare anche per quelle persone, anzi soprattutto quando noi lo sappiamo, quella persona che è morta, sappiamo che la sua famiglia non è una famiglia di preghiera, no? Allora cosa facciamo? Ci dobbiamo adottare quell'anima e pregare per quella persona, pregare per quella persona. Anche perché poi, quando i defunti entrano in paradiso per le nostre preghiere, loro non si dimenticheranno mai di noi, pregheranno sempre per noi. C'è questo senso di gratitudine spirituale, perché si è creato un po' un legame spirituale con loro. Quindi è molto molto importante pregare per i defunti, così come noi intercediamo per i malati, così come noi preghiamo per i bisogni e le necessità di quelli che sono nella prova, è importante pregare per loro, perché loro hanno assolutamente bisogno delle nostre preghiere. Loro possono pregare per noi, ma non possono pregare per se stessi, e noi possiamo invece pregare per loro. Quindi loro pregano per noi. Vedete, rimane questa comunione, la comunione dei santi si vede anche in questo, che noi preghiamo per loro e loro pregano per noi. Vedete che un legame rimane, perché se loro hanno bisogno delle nostre preghiere e se loro pregano per noi, vuol dire che un legame rimane, anche se poi grazie a Dio il distacco è solo temporaneo, soprattutto per quelli che soffrono per il distacco da una persona cara. Sono momentanei, perché dovremo andare tutti di là, e poi alla fine, come ci spiega bene San Giovanni nella visione che ha avuto, che abbiamo ascoltato dal libro dell'Apocalisse, c'è una frase bellissima che dice: io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, Cioè, quindi non c'è più questo, il cielo, la terra, no, c'è qualche cosa di nuovo. E il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Sarà così. Dio dimorerà con noi e ci radunerà tutti. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Attenzione, e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Quindi noi stiamo vivendo una situazione che passerà. Che passerà, perché la morte, anche se sembra che abbia l'ultima parola sulla vita dell'uomo, in realtà questa è l'ultima parola, non ce l'ha. Non ce l'ha perché sarà una di quelle cose che passeranno. Perché il Signore tergerà le lacrime dei nostri occhi, non ci sarà più né la morte, né il lutto e né il pianto. Quindi il Signore sarà il nostro più grande consolatore. E chi ha creduto, come sempre, come noi vediamo nel nostro cammino quotidiano, quando noi crediamo nel Signore, il Signore non ci delude mai. Quindi anche chi crede in quello che il Signore ci rivela nella Scrittura, che adesso non possiamo vedere, ma lo vedremo, il Signore non ci deluderà, vedremo anche realizzarsi tutte queste cose che il Signore ha promesso, tutte queste cose che il Signore ci ha rivelato. Allora camminiamo in Lui, perché proprio la nostra speranza, perché la nostra speranza non venga delusa, perché per ereditare le promesse del Signore e per vedere realizzare le cose che Dio ci ha promesso dobbiamo stare in Lui, perché ovviamente queste cose sono promesse per i salvati, per i credenti, ovviamente queste cose non le vedranno quelli che erano là, che verranno posti alla sinistra, che gli verrà detto: via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, no? Noi vorremmo sentirci dire dal Signore: venite benedetti dal Padre mio e ricevete in eredità quello che è stato preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Quindi è volontà di Dio che noi ci salviamo. Lui ha già preparato tutto questo fin dalla fondazione del mondo, ha preparato per noi l'eternità, ha voluto che noi fossimo con Lui per l'eternità. Da Lui veniamo e a Lui torniamo. Siamo destinati a vivere alla Sua presenza. Per questo che noi dobbiamo camminare alla Sua presenza lungo il cammino della nostra vita. Perché? Perché non è nient'altro che pregustare ciò che sarà la nostra eternità. Tutte le cose che noi viviamo adesso passeranno. Tutto sarà... sarà ancora più grande di quello che noi viviamo adesso, tutti i rapporti con le persone, tutto quello che noi, per esempio adesso quando noi ci accorgiamo che il Signore fa qualche cosa per noi, immediatamente il nostro cuore è pieno di gioia, diciamo: guarda come il Signore si prende cura di me, guarda come si è, pensate quando vedremo cosa il Signore ha preparato per noi di là e saremo davanti a Lui, non ci saranno più veli davanti ai nostri occhi, come la nostra gioia sarà infinita, come la nostra gioia sarà infinita. Allora con questi sentimenti nel nostro cuore, in questa Santa Messa, preghiamo con amore per tutti i nostri cari defunti, per tutti. Soprattutto, non dico solo i nostri parenti, perché poi diventa egoistico questo, no? Dobbiamo avere un po' più questo senso di universalità. Preghiamo per tutti, soprattutto per quelli che nessuno ricorda mai. Perché se noi siamo cristiani e seguiamo il Signore, certo che ci viene in mente di dire una preghiera per quella persona della nostra famiglia che è mancata, ma quando pensate a quelli che non vi ricorda nessuno, perché non pregano per se stessi, figurati se pregano per gli altri. Un altro giorno mi chiedeva una persona, mi ha scritto un messaggio a me dicendomi: questa è una persona che non frequenta la Chiesa assolutamente, se va ai matrimoni mi ha anche detto che sta fuori, una donna. Però l'ho incontrata e un giorno gli ho detto due parole, questa persona comunque è scattato qualche cosa e lei purtroppo non la posso seguire perché non è vicino, però quando vuole sapere qualche cosa mi scrive, eccetera. E mi ha chiesto: ma io ho l'impressione che mio papà e mia mamma mi ascoltino, che mio papà e mia mamma mi vedano, ma è una mia illusione oppure no? Perché mia sorella mi ha detto che di là è tutt'altra cosa, non ci vedono, non ci sentono. E io ho detto: no, quello che tu pensi è giusto. Perché dicevo, no, perché l'altra volta non volevo comprare i fiori per mia nonna, poi ho pensato che mio papà mi diceva, ma come spendi i soldi per tante cavolate e poi non compri i fiori a mia mamma? E gli ho detto, probabilmente quello che tu hai sentito dentro di te, no, è stata un'ispirazione, non è stata una tua idea, non è stata una tua fantasia, perché poi avevo uno scrupolo di coscienza, e quindi probabilmente, senza saperlo, no, lei ha avuto veramente un'ispirazione, sicuramente suo papà dal cielo l'ha ispirata a fare questa azione, a dire come pensi alle cose del mondo, perché non è da lei pensare a una cosa del genere, poi non compri due fiori per metterli sulla tomba di mia mamma, di tua nonna. Quindi mi chiede appunto, ci vedono, ci sentono, ci ascoltano, certo. Quando noi veniamo a ricevere la comunione, riceviamo il corpo e il sangue di Cristo, che è il capo del corpo mistico di Cristo. Quindi noi in quel momento entriamo in relazione con tutto quello che è la comunione dei santi, con tutto quello che è la comunione dei santi. Infatti il miglior momento per incontrarsi, principalmente col Signore, ma anche con la Vergine Maria, con la nostra Madre Celeste, con i nostri angeli custodi, con i santi ai quali siamo devoti, con le anime dei nostri credefruti, il miglior momento è proprio quello in cui facciamo la comunione. Il miglior momento è quando facciamo la comunione. Bene, allora cari fratelli e care sorelle, con questi sentimenti che abbiamo detto, preghiamo con amore per i nostri fratelli defunti e impariamo con queste riflessioni che abbiamo fatto oggi a camminare sì sulla terra, ma con gli occhi protesi verso il cielo, verso le cose, verso le realtà eterne che spesso dimentichiamo, che spesso dimentichiamo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.